Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo l'Eucaristia alla luce del mistero dell'ascensione di Gesù e dello Spirito di Dio che gli ci ha ottenuto, lo Spirito della risurrezione.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo secondo, versetto 19. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore.
Questo brano conclude i primi due capitoli dedicati all'infanzia di Gesù. Abbiamo anche già commentato qui quelli che c'erano ieri sera all'incontro biblico. Ecco, mi lascio la parola. Anche qui troviamo non una citazione esplicita della scrittura, ma comunque un riferimento ai profeti.
Tra le altre cose, ieri sera si diceva che in questi primi capitoli il bambino Gesù ripercorre un po' le vicende del suo popolo, quelle che erano state le vicende del suo popolo, l'esilio, la persecuzione e nel brano di oggi il ritorno nella terra promessa. Si è anche detto che Giuseppe, che in sogno era stato avvertito, Dio accompagna Giuseppe con il suo angelo e in sogno lo conduce, e di fronte al timore di Giuseppe di entrare in Giudea, l'angelo lo consiglia, lo avverte in sogno di andare nella Galilea. C'è questo accompagnamento continuo. Poi abbiamo detto qualcosa anche su quel sarà chiamato Nazareno, e si diceva appunto che ci sono due possibilità di interpretazione. Sarà chiamato Nazareno, dice Matteo, perché era di Nazaret, però si può fare riferimento anche al libro dei Giudici, alla nascita di Sansone, quando si dice: partorirai un figlio, il fanciullo sarà un nazireo di Dio, un consacrato di Dio.
Io mi sono chiesta, e credo che sia un po' questo un po' il filo, dice, in quale senso va intesa per Matteo la citazione del versetto 23 senza nessun riferimento esplicito alle profezie, non c'è nessun riferimento. Ma quasi siamo, non so, siamo un po' obbligati ad andare alle profezie di Isaia, per esempio, del virgulto, cioè un po' il senso messianico. Mi sembra che Matteo un po' azzardi questa interpretazione. Certo, c'è anche la definizione, insomma, di Nazareo, un consacrato, però c'è anche io non so, certo non so l'ebraico, comunque c'è un'affinità con Neziri, con il germoglio, e ci sono tanti, tanti passi di Isaia, di Geremia, di Zaccaria, che appunto indicano in un certo senso. E mi sembrava che comunque Gesù stesso si è definito nella via di Damasco a Paolo: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Era chiamato Nazareno in nome di Gesù il Nazareno. Quindi è chiaro che richiama un po' innanzitutto il luogo dove Gesù è nato, dove Gesù ha vissuto 30 anni. Però insomma questo versetto 23 finale è chiaro che ci apre anche appunto un'interpretazione messianica di questo. Quindi l'argomento mi sembrava che fosse proprio a favore della messianità di Gesù, ecco, e forse una risonanza, forse un'affinità, però insomma comunque questa citazione richiama dei passi, non un passo specifico, ma i profeti hanno individuato Gesù. Allora mi sembrava di rispondere alla domanda di Natanaela, che dice: ma da Nazaret può venire qualcosa di buono? Forse sì.
Un'altra cosa che mi, così, ma proprio un po' generale, che a me comincia a fare molta impressione, è che c'è questo bambino, no, è conosciuto, riconosciuto da Maria e Giuseppe e dai magi. Dopodiché è niente, cioè c'è Erode che in qualche modo lo conosce anche lui per sopprimerlo, no, e quindi la parte negativa. Ma questo re dei giudei che è nato, come lo chiamavano i magi, e di cui si fa tutta la genealogia proprio per dire è proprio lui, no? È proprio, cioè è nella fragilità più estrema, per cui è in balia di questo re, e quindi deve scappare, poi deve tornare, però torna, però deve stare attento a non andare là perché non si sa mai. C'è un bambino nella sua massima fragilità in balia di tutti questi eventi terribili, no? Che lo vogliono sopprimere. E quindi veramente gli unici che per adesso si sono accorti, oltre a Maria e Giuseppe, ripeto, che ce l'hanno in custodia, ce l'hanno proprio come figlio da custodire, da allevare, eccetera, sono questi magi che questo attimo, no, in cui si sono prostrati, poi anche loro sono spariti, e rimane questo proprio, sembra così, sembra un niente, ecco, sembra proprio un virgulto che da un momento all'altro può essere schiacciato, ecco, e lì c'è solo proprio il disegno e la protezione di Dio, mi sembra che si veda bene, ecco.
Matteo usa un'altra volta la stessa frase, questa citazione delle scritture senza citare nessun passo preciso, proprio all'inizio della passione, capitolo 26, al versetto 56, dice: tutto questo è avvenuto affinché si compissero le scritture dei profeti. Proprio la stessa frase, e anche lì mi sembra che c'è proprio la sintesi che era già stata preannunziata in questo versetto di oggi, nel senso che diceva anche adesso Anita: questo bambino nascosto, indifeso, fragile, sconosciuto, che poi avrà il suo compimento nella passione, che sarà il massimo dell'annientamento, è invece proprio quello che compie tutte le scritture e compie tutta la storia. Tutta la storia, tutte le scritture sono adempiute in questo modo, proprio tutti i profeti dicono e annunciano questo mistero di nascondimento e di pienezza.
c'è la contrapposizione tra le due famiglie, la famiglia di Gesù e di Giuseppe, che sono costretti a scappare e a tenersi nascosti, proprio di nascondimento, e la famiglia del re, invece, che bene in evidenza, che mantengono, fanno tutto il possibile per mantenere il loro potere terreno. C'è questa specie di lotta a distanza.
Beh, io, concludendo, allora osserverei questo, sia il brano di oggi, ma anche la caratteristica di questi brani in Matteo, è che si compiono le scritture, però si compiono per caso, non è sempre così. Il motivo per cui è fuggito in Egitto non è per compiere le scritture, perché è per salvarsi, è stato protetto anche da Dio, l'angelo ha ispirato Giuseppe. Però facendo così si è compiuta la scrittura: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Siccome Gesù è il figlio, doveva essere chiamato dall'Egitto, poi con quello che avete aggiunto, cioè non è un puro è un puro fatto esterno, è un'esperienza, cioè doveva sperimentare tutto questo. Però, e mi sembra così anche nel rientro, ecco, nella terra promessa, nella terra di Israele, si compiono le scritture dei profeti, ma non è che Giuseppe va a Nazareth per compiere le scritture, no, perché ha paura di andare in Giudea, e poi anche l'angelo gli conferma che fa bene ad andare in Galilea. Ecco, questo mi sembra. E quindi, senza saperlo, si compiono le scritture. È quello che poi osserva Matteo a questo punto, quando scrive il Vangelo. E qui c'è probabilmente un'attestazione incrociata, pensavo adesso, fra Luca e Matteo, perché per tutte e due Gesù è di Nazareth, e questo deve essere un dato che è in primo piano, incontestabile. Gesù è di Nazareth, è un Galileo ed è di Nazareth. Però Luca dice che tuttavia è nato a Betlemme, perché il Messia doveva nascere a Betlemme. Ci fu l'editto, però era a Nazareth e tornò a Nazareth, quello è il suo posto. È nato, vissuto là. Però è nato a Betlemme, secondo Luca. Matteo non è così chiaro, sembra che per Matteo Gesù è di Betlemme. È nato a Betlemme perché abitavano lì, probabilmente non è così esplicito, tant'è vero che c'è una specie di spia quando Giuseppe rientra nel brano di oggi nella terra di Israele, temette di andare in Giudea, perché avrebbe dovuto andare in Giudea se lui prima è nato, vissuto Giuseppe e Maria a Nazareth, perché avrebbero dovuto andare in Giudea. Presupposto sembra qui per Matteo che invece Giuseppe, Maria e Gesù sono di Betlemme, e però c'è un dato incontestabile, che Gesù è vissuto a Nazareth. E Matteo spiega che questo è avvenuto, spiega il testo di oggi, anche per un'indicazione di Dio, che si è ritirato in Galilea, e in questo modo tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture. Quanto più non è voluto questo, tanto più è significativo. Poi c'è, come avete già accennato, la difficoltà, insomma, del versetto 23, a quali testi si riferisce, ecco, Matteo. Ma io penso che per Matteo sono testi precisi, non è generico. Siamo noi che un po' facciamo fatica a vedere quali possono essere, perché dobbiamo capire qual è la sua esegesi. Per lui è evidente, ecco, che Nazareno e Nazareth, ecco, hanno a che vedere con le profezie, e bisogna andare a trovarle. E questo appunto si diceva già anche ieri sera, ci sono diverse possibilità, come accennava prima Giovanna. La principale, come diceva Giovanna Battista prima, credo che sia quella messianica, cioè, perché a questo è interessato l'Evangelista, cioè la parola che noi traduciamo virgulto, ecco, un germoglio, o la parola germoglio, che è una parola che ha lo stesso significato, anche se è diversa, raccoglie diversi testi profetici, a partire da, se ne può indicare uno, Isaia 11.1, ecco, da Jesse, padre di Davide, sorgerà un germoglio, che in ebraico lì è Netzer, e in ebraico Nazareth, Nazeret, Netzer, Nazeret, sono molto vicini, e questo è sufficiente. È sufficiente per fare un'esegesi di questo genere, che è un'esegesi allusiva, e basta, è lo stesso suono indica che c'era un rapporto, ecco, fra, e per questo doveva andare a Nazareth, perché il Messia è detto ha diversi nomi, tra cui di Netzer, che lui interpreta come di Nazareth.